Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Io e la casa mia serviremo il Signore. Leggiamo il testo di riferimento nel libro di Giosuè al capitolo 24, i versetti 14 e 15. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Giosuè dice: voi fate quello che volete, però quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Vorrei leggere la versione interconfessionale che traduce: perciò ora, continuò Giosuè, dedicatevi sinceramente al Signore e servitelo fedelmente. Togliete di mezzo a voi gli idoli che i vostri antenati hanno adorato in Mesopotamia e in Egitto. Servite soltanto il Signore. Se invece non volete servire il Signore, decidete oggi chi volete servire: o gli dèi che adoravano i nostri antenati al di là dell'Eufrate, o gli dèi degli Amorei in mezzo ai quali vivete. Io e la mia famiglia abbiamo deciso: serviremo il Signore. Ed ecco una piccola sintesi di quello che vi propongo di dire questa mattina. Dio invita l'uomo all'ubbidienza, ma non lo obbliga, non lo costringe. È l'uomo che deve assumere le sue responsabilità. E questo è il tema che ritorna in tutta la Bibbia e che viene sottolineato dalla riforma del XVI secolo. E così fa Giosuè nel corso di una solenne assemblea davanti al popolo di Israele e ai suoi dirigenti. È un capitolo interessante, il capitolo 24 di Giosuè, che chiude il libro di questo condottiero, successore di Mosè. Interessante in quanto quest'uomo che aveva superato il secolo arriva alla fine della sua vita, ma vede che il popolo di Israele, malgrado le promesse, non è proprio sincero, non è integro. L'idolatria è sempre in mezzo al popolo. Perché questa idolatria? Perché non tutti i cananei furono scacciati dalla Palestina. Israele si accontentò dei tributi che pagavano i cananei, e i cananei rimanevano in parecchie città. E questi cananei non è che servissero il Signore, servivano gli dèi, erano pagani. E quindi gli israeliti, entrando in contatto con questi cananei, ne imparavano i costumi, costumi corrotti, costumi idolatrici. C'è questa assemblea, un'assemblea solenne, una specie di conferenza generale del tempo. Leggiamo il capitolo 24, versetto 1. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio E Giosuè disse a tutto il popolo: così parla il Signore, il Dio di Israele. E fa un riassunto in poche parole della storia del popolo di Israele da quando Abramo uscì da Ur dei Caldei in Mesopotamia, e poi il suo peregrinare in Palestina, poi l'esperienza di Israele in Egitto. E avrete notato che il testo che abbiamo letto, versetto 14, dice: dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà, togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume, di là dall'Eufrate e in Egitto, e servite il Signore. Quindi gli israeliti erano stati infedeli anche in Egitto, avevano servito gli dèi di Egitto, quindi non è che avessero mantenuto la fede nell'Iddio di Abramo, nell'Iddio dei padri, no, avevano servito gli dèi in Egitto. E ne abbiamo una prova quando poi al Sinai Mosè sale e rimane 40 giorni e 40 notti sulla montagna. Cosa fecero questi? Nella valle ritornarono ai vecchi costumi egiziani e fabbricarono un vitello e si dettero alle orge, ecco l'idolatria, il paganesimo, la degradazione. E torniamo al versetto 15 di Giosuè 24. Francamente questo ultracentenario dice: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli amorei nel paese dei quali voi abitate. Ma che razza di discorso fa questo vecchio? No, non faceva l'avvocato del diavolo. Conosceva profondamente la psicologia del popolo di Israele, popolo di Dio, ma che non aveva rotto completamente con il male. Abbiamo detto e lo ripetiamo: il Signore non costringe nessuno a servirlo, vuole una responsabile decisione personale, invita ma non obbliga, è l'uomo che deve decidere, siamo noi che dobbiamo decidere. Vogliamo leggere Deuteronomio capitolo 30 versetto 15. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Versetto 19 e versetto 20. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo la sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Io metto davanti a voi il bene e il male, la vita e la morte. Scegliete la vita. Il Dio non obbliga nessuno, e questo ci fa ricordare il famoso testo di Giovanni capitolo 6, quando in seguito a un discorso di Cristo molti se ne andarono, vi ricordate? Gesù fa la domanda famosa, Giovanni 6 versetto 67, leggiamo anche il 66 per capire meglio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù non rincorre questi che si ritiravano dopo il discorso famoso nella sinagoga. Non dice: non mi sono spiegato bene. Figuratevi se il maestro non si spiega bene. Questi sono i guru che potrebbero fare un ragionamento simile. Gesù no, si è rivolto a questo sparuto gruppo di dodici, tra i quali c'era il traditore, e dice: e voi? Non ve ne andate anche voi? Pietro risponde: no, a chi? A chi potremmo andare noi? Tu hai parole di vita eterna, abbiamo compreso, capito che tu sei il Santo di Dio. Allora Giosuè dice: io e la mia casa, interessante questo, io e la mia famiglia serviremo il Signore. E sì, è una cosa molto importante. C'è una proiezione sociale del cristiano. Deve servire anche, non è un isolato alla famiglia, anche la famiglia deve servire il Signore. E voi ricorderete il famoso testo che noi leggiamo però soltanto quando ci sono due che si sposano. Bisogna leggerlo anche quando non c'è una festa matrimoniale. 127 Salmo, versetto 1. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Quindi la famiglia non deve essere costruita soltanto sul denaro o su dei titoli nobiliari o diciamo su certi tanti interessi particolari, il lavoro, l'ambizione, deve essere costruita soprattutto su Dio. Se ci sono le altre cose, non c'è Dio, non c'è niente. E poi finisce che questa famiglia dà da mangiare agli avvocati, ai giudici di pace, eccetera. Quindi l'obbligo del cristiano, un obbligo morale, non coercitivo, è quello di servire con la sua famiglia. È interessante qui, dice: io e la mia casa serviremo il Signore. Ma io non credo che Giosuè fosse uno di quei vecchi pater familias, dittatori dell'epoca passata, che bastonavano i figli, le mogli, eccetera, e facevano filare tutti. No, questi non sono cristiani, questi sono dei poveri disgraziati. Un cristiano non si comporta così. E infatti c'è un ammonimento per i padri, Colossesi capitolo 3 versetto 20 e versetto 21: figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Quindi niente botte, niente coercizioni. Voi non avete mai sentito parlare di genitori? No, adesso non lo so, adesso è cambiato tutto. Genitori che picchiavano i figli per farli venire alla scuola del sabato. Cinghiate e botte da orbi. In una chiesa della quale ero responsabile, potete capire cosa ho detto a quel padre io. Questi qui sono sistemi da aguzzino, non da padre. Torniamo al testo iniziale. Giosuè 24, 14. Dice il testo: dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Quindi fate sul serio. Il dovere di un capo, qualsiasi capo, è di essere una persona integra, una persona onesta, e in questo caso una persona fedele ai comandamenti di Dio. Quindi se un padre desidera che i figli servano il Dio, deve servire lui Iddio, e non vi dico niente di nuovo. Come si fa a pretendere dai figli l'ubbidienza se un padre o una madre non sono capaci di farlo? Io e la mia famiglia serviremo il Signore, ma deve essere una decisione collegiale, non deve essere un'imposizione. E poi qui Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo e un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni. Giosuè sembra dire: voi non potete servire il Signore, ma non lo vuole scoraggiare. Gli vuole dire: guarda che devi fare sul serio. Servire il Signore è una cosa seria. Bisogna servirlo con integrità e fedeltà, che è l'antico detto che mi ricorda la valle del Po, la bassa padana dove io sono nato. Dice: il cavallo di razza si vede sulla distanza, cioè quello che arriva fino al traguardo e possibilmente arriva primo. Non è il brocco bolso che scalpita, che sembra divorare i monti e il mare, correre come il vento e poi crolla subito dopo la partenza, perché è un brocco, è un cavallo da niente. Cavallo di razza no, corre, 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 corre e corre verso il traguardo. Fratelli e sorelle, Dio ha bisogno di uomini e donne fedeli. Voi non potete servire il Signore perché è un Dio santo. Facile dire serviremo il Signore, ma dovete scegliere oggi. Perché continua a dire servite il Dio o servite gli dèi dei nostri antenati o gli dèi degli Amorei o gli dèi che i nostri antenati servirono disgraziatamente in Egitto? Perché? È perché c'erano queste popolazioni pagane che erano rimaste lì, ed erano rimaste lì, era una disgrazia per il popolo di Israele. Dice qui, capitolo 23, versetto 12: perché se voltate le spalle a Lui, a Dio, e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con loro ed esse con voi, siate ben certi che il Signore, il vostro Dio, non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore, il vostro Dio, vi ha dato. Ora ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciate su di voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Ma come ogni buona parola che il Signore, il vostro Dio, vi aveva detta si è compiuta per voi, così il Signore adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia. Quindi attenzione Israele, scegliete oggi. Io ho scelto, io e la mia famiglia serviremo il Signore, e la decisione ferma di questo capo onesto, scrupoloso, che veniva dalla scuola mosaica, trascina all'ubbidienza al popolo. Però Giosuè non sembra dare molta credibilità alle parole di Israele e dice: decidete oggi, ma fate piazza pulita degli dèi, dovete scacciare queste nazioni, altrimenti saranno un tribolo per la vostra carne, spine per i vostri occhi. Avrete sempre dei problemi. E allora c'è un'unica cosa da fare, Giosuè 24, 23. Giosuè disse: togliete dunque via gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore che è il Dio di Israele. Togliete i vostri dèi. Ma questi come potevano dire noi serviamo al Signore, scegliamo di servire il Signore e poi avevano questi idoli? Ma com'è possibile? Beh, cosa fanno tanti cristiani oggi? Cosa facciamo noi tante volte? Non facciamo la stessa cosa? Serviamo al Signore ma abbiamo nel cuore le nostre porcherie, i nostri idoli, i nostri vizi che accarezziamo. Siamo nelle stesse condizioni del popolo di Israele antico. E Dio dice: togliete via questa roba. E Dio vuole che cosa? Vuole integrità e vuole fedeltà. È inutile autogiustificarsi e crogiolarsi nella nostra piccola religione che ci siamo formata attraverso gli anni. No, no. Servire il Signore è una cosa molto più seria. Fratelli e sorelle, quanti cristiani ho visto io che frequentavano le nostre chiese e adesso dove sono? Non ci sono più. Mi ricordo quando viaggiavo, visitavo le chiese, chiedevo: dov'è questo fratello? Dov'è quella sorella? Non li vedo. Se mi dicevano: sono morti, io ripetevo Apocalisse 14, 13, beati i morti che per l'innanzi muoiono nel Signore. Si dice lo Spirito perché si riposano dalle loro fatiche e le loro opere li seguono. Ma quando sentivo dire non vengono più, ero triste, molto triste. Noi dobbiamo ambire a essere, scusate il paragone un pochino equino, cavalli di razza che tengono nel tempo la distanza e arrivano al traguardo. La vita cristiana non è un'avventura, non è un picnic, non è una passeggiata, non è una crociera, una cosa molto seria. Comunque il popolo preso da questa dichiarazione solenne davanti a questa assemblea, parte di Giosuè, io e la mia casa abbiamo deciso, serviremo il Signore. Dice: serviremo Dio e gli ubbidiremo. Io credo che molti avranno mantenuto questa promessa, altri no, purtroppo. Ma qui entra in gioco proprio la decisione personale. Nessuno la sostituisce. Noi in un paese cattolico, di tradizione cattolica come l'italiano, quando diciamo queste cose sembriamo degli alieni, dei marziani, gente di altri tempi comunque, perché lo spirito di responsabilità da noi, e non soltanto da noi, purtroppo siamo in buona compagnia con altri popoli, è terribilmente carente. L'autostima è carente anche nelle chiese. Ma noi dobbiamo fare sul serio. E Gesù dice che cosa? Vi ricordate? Matteo capitolo 6, versetto 24. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E Mammona, voi sapete, in aramaico vuol dire ricchezza, che qui viene personificata come una divinità. Via gli idoli antichi e moderni, che poi sono sempre gli stessi. Via. Mi ricordo quando venne il pastore a farci lo studio biblico sul secondo comandamento, poi in casa mia c'erano tanti santi, tante madonne, e la Madonna di qui, avevamo portato una Madonna del paese qui della Bassa Lodigiana, da dove venivamo, eravamo andati in Sardegna, come se là di Madonna non ce ne fossero state, figurarsi. E allora mia madre disse alla fine, quando il pastore prese il treno e se ne andò, e qui bisogna pulire. Domenico, dammi una mano. Con mia madre abbiamo tolto tutte queste statue. Le statue va bene, insomma, non lasciavano molta traccia. Ma in una casa, una povera casa di paese, si faceva fuoco con il camino che dava più fumo che fuoco. Quando si toglieva un quadro, restava il quadro bianco e tutto intorno era sporco. Abbiamo dato una mano di calce. E tutti quegli idoli, potete capire dove siano andati. Ma quegli idoli ce ne sono ancora oggi nei cuori di tanti cristiani. Non è soltanto lì l'idolo in effigie, l'idolo qui dentro il cuore, un vizio, una cattiva abitudine, un'alleanza con il mondo. Via, dice, scegliete di servirlo con integrità e con fedeltà. E vorrei concludere leggendo una citazione di Elena White, tratta da Conquistatori di Pace, pagina 413-415, che parla dell'argomento che abbiamo trattato brevemente. Vari anni dopo l'insediamento di Israele in Palestina, gli stessi errori che avevano precedentemente provocato il castigo del popolo cominciavano a affiorare. Giosuè, sentendosi indebolito dalla vecchiaia e comprendendo che la sua fatica stava per concludersi, infatti morì a 110 anni, temette per il futuro del suo popolo. L'anziano condottiero esortò gli israeliti a valutare tutti gli aspetti presentati. Se loro ritenevano sbagliato servire l'Eterno, fonte di ogni bene, in quel giorno avrebbero dovuto dirlo. Dovevano scegliere chi servire, o gli dèi che i loro padri servirono di là dal fiume, dai quali Abramo fu chiamato fuori, o gli dèi degli Amorei, del paese in cui abitavano, e quindi vivere come le nazioni idolatriche e corrotte che li circondavano ancora lì in Palestina. Quelle parole erano di aspro rimprovero per Israele. Che follia per Israele scegliere quelle divinità per il cui culto gli Amorei erano stati distrutti. Quanto a me e alla casa mia, disse Giosuè, serviremo all'Eterno. Quel santo zelo che animava profondamente il condottiero fu trasmesso al popolo. E i suoi appelli suscitarono una risposta sicura. Lungi da noi l'abbandonare l'Eterno per servire altri dei. E la promessa l'hanno fatta, un giuramento solenne. Allora Giosuè prende una pietra, secondo i costumi del tempo, la mette sotto una quercia e dice: oh, fate attenzione, questa pietra ha sentito quello che avete promesso. Fratelli e sorelle, i tempi cambiano. Dio no. Lo so, oggi siamo in mezzo all'apostasia, al relativismo. Le esigenze del Signore sono uguali. Noi a chi vogliamo ascoltare? Il Dio o i moderni Amorei che vivono in mezzo a noi? Scusate se io parlo così, ma parlo tra fratelli e sorelle, senza disprezzare nessuno. Noi viviamo in un bagno di idolatria, o vogliamo servire l'Eterno come ha servito Giosuè, che ha detto: io e la casa mia serviremo il Signore, con tutti i suoi limiti. La Chiesa ha bisogno di buone famiglie, ha bisogno di famiglie di razza che arrivino al traguardo, non che scalpitano come i cavalli bolsi, i brocchi, e poi lì dopo 200 metri, plaf, cadono per terra lì come un sacco di patate. Quanta gente ho visto nella chiesa, fratelli e sorelle, che dava lezioni a tutti, accusava tutti. Dove sono queste persone oggi? Guardate che non lo dico con trionfalismo, credete, lo dico con tanta tristezza nel cuore, con tanta, tanta tristezza. Una volta ho detto a un fratello, ero un ragazzo quando gli davo gli studi biblici, l'ho incontrato a una cerimonia nuziale che io presiedevo, non era più un ragazzo, aveva i capelli grigi, ci siamo abbracciati e io gli ho detto queste parole semplici: forse non mi sono spiegato bene, perché tu mi hai detto di non essere ancora battezzato e sono passati 40 anni. E lui mi ha risposto: ma lei forse si è spiegato bene, ma sono io che non ho capito. Ve lo do così, come mi viene alla mente questa esperienza. Che tristezza. Fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti a servirlo come Giosuè, senza imposizioni, con le nostre famiglie, che Dio ci dia la forza di resistere, circondati come siamo da questo mare di idolatria, di apostasia, di venire meno alle promesse fatte al Signore, in modo che quando il Signore ritornerà, possiamo dire, come dice la parola di Dio, ecco me e i figlioli che tu mi hai dati. È la mia preghiera, il mio augurio. Amen.